la vacanza. Piazza anni fa,
in questa piazza anni fa,
passeggiavamo piano piano,
passeggiavamo piano piano,
e io guardavo i tuoi capelli che erano mossi da quei venti che ora tagliano il mio viso.
Quanto eri bella, amore mio, nel momento dell'addio, un sorriso che per noi tu conservi.
Ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rubrica curata dal Primato Nazionale Radio Bandiera Nera, ogni giorno dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora, dando per voi i fatti del giorno. E ovviamente, per cominciare, non si può non parlare di poco di coronavirus, anche abbastanza scontato, visto che siamo purtroppo tutti reclusi in casa e ci tocca appunto fare i conti con un'emergenza che ahimè ci sta lasciando molto in difficoltà in questo periodo. Abbiamo visto per esempio i contagi che sono saliti ieri e oggi, insomma, circa 75 italiani, con i morti che sono arrivati addirittura a 7500. Scusate, sono tornato un attimo a sistemare un paio di cosucce. Mi hanno detto che c'erano problemi tecnici, spero si stia tutto risolvendo. Comunque, stavo dicendo che purtroppo, insomma, il coronavirus ci sta decimando purtroppo molti dei nostri connazionali. Dicevo prima, 75.000 contagiati, 7.500 morti. Non male per una banale influenza, come ci hanno detto per tanto tempo, fino a che poi Giuseppe Conte non ha deciso in maniera, insomma, d'imperio di chiudere completamente, di rinchiuderci tutti in casa, per carità, poi va benissimo così, però le cose si potevano fare un po' prima. E perché vi dico questo? Perché purtroppo in questo periodo stiamo assistendo a tutta una narrazione sostenuta dai media mainstream che vogliono dipingerci Conte come il salvatore della patria, quasi fosse un novello Garibaldi arrivato qui per salvarci da questa brutta epidemia. Ecco, però ricordiamoci invece che quando a fine gennaio Giuseppe Conte era stato intervistato a 8:30 da Lilli Gruber, che chiedeva al Presidente del Consiglio se erano state prese le giuste misure per far fronte a questa possibile epidemia. Ebbene, Conte aveva detto sì, siamo prontissimi, non c'è assolutamente nessun problema, e invece abbiamo visto poi come è andato a finire. Ricordiamo anche, qua parliamo di qualche settimana fa, insomma, prima dei primi decretoni del resto a casa, c'era stato chi, quando c'erano stati, insomma, i primi contagi in Cina, eccetera, ecco, qualcuno aveva chiesto di bloccare tutto, di stare attenti ai voli che arrivavano in entrata, ai voli in uscita, insomma, chiunque fosse transitato per la Cina o paesi comunque colpiti dal contagio. E Giuseppe Conte, il nostro supereroe secondo Repubblica e tutti gli altri, ebbene, il nostro supereroe ci disse invece che no, era tutto a posto, non c'era problema, anzi il contagio sarebbe stato tranquillamente, era molto improbabile che venissimo contagiati. Oggi 26 marzo ci ritroviamo tutti in casa con un decreto al giorno e Conte che ci deve aver preso gusto, a quanto pare, a farsi sentire in televisione o su Facebook per acchiappare like, ecco, tutti rinchiusi in casa a sentire il sermone quasi quotidiano di Giuseppe Conte, che ci dice che sta facendo il massimo, che dobbiamo rimanere uniti e tutto quanto. Io dico sì, certo, rimaniamo uniti, solidarietà, unità, quello che vi pare, però ecco, noi non possiamo dimenticare quello che Conte e il suo governo giallo fucsia hanno fatto in questo caso, quindi permettendo che questa epidemia mortale, che non è appunto una banale influenza, insomma, non permettendo che questa influenza fosse fermata. Quindi perché vi dico questo? Appunto perché adesso tutto il, se andiamo in TV, se leggiamo i giornali, è tutto un grande peana, un elogio continuo del grande eroe che ci sta salvando, che si crede a quanto pare un Winston Churchill dei tempi moderni. che sta qui insomma a dirci che dobbiamo stringerci tutti attorno a lui. Addirittura leggiamo su quotidiani come Repubblica o altri che la popolarità di Conte sarebbe schizzata alle stelle, una cosa... C'è qualcuno addirittura che aveva detto siamo al 90% di consenso, cioè cifre completamente sballate, però che rendono l'idea dell'atmosfera, del sentimento comune. Ecco, invece questo magari invece deve essere contestato e noi lo faremo per voi. Allora, rieccoci, quindi andiamo appunto un po' a vedere cosa ha detto Conte ieri, perché ieri cosa è successo? Dopo aver sprangato sostanzialmente il Parlamento, Conte è riuscito a tornare alla Camera e anche a spiegare quello che stava, insomma, a spiegare quello che stava succedendo e quello che il governo intende fare. E io vi leggo qualche straccio perché è interessante. Devo dire che è anche un discorso molto, molto ben congegnato, che appunto rende l'idea anche di come poi queste parole e questi messaggi vengano ripresi dai media mainstream. Ebbene, Conte ieri ci ha detto che in Italia e nell'Unione Europea c'è una crisi senza precedenti. Grazie, non ce ne eravamo accorti, però comunque. Poi dice, il governo è consapevole che le scelte assunte condizioneranno la vita dei cittadini, anche di questo non ce ne eravamo accorti, e poi appunto veste i panni di Winston Churchill o di chi per lui e ci dice, sempre Conte, la storia domani ci giudicherà, verrà il tempo dei bilanci, di quello che abbiamo potuto fare e di quello che non abbiamo fatto, tutti avranno la possibilità di polemizzare. Beh, grazie anzi che ci abbia ricordato che abbiamo diritto al dissenso, perché effettivamente non ce ne eravamo accorti di questi tempi, ascoltando la televisione o leggendo i giornali, perlomeno i giornali allineati, ma tant'è. E quindi addirittura ha detto del seno del poi sono piene le fosse, citando Manzoni, il nostro buon Conte. Beh, il seno di poi, mio Dio, insomma, che ci fosse questa epidemia in Cina lo si sapeva, che fosse pericoloso, l'aveva detto anche l'OMS, l'aveva detto addirittura l'intelligence americana, però a quanto pare si è andati poi invece a dar retta a personaggi improbabili come la Gismondo, la virologa che ha fatto impazzire tutta la sinistra italiana, che ci diceva no, tranquilli, è una banale influenza, quelli che stanno morendo sarebbero morti lo stesso per le loro complicazioni mediche, insomma tutte queste cose così, quindi... Del seno del poi sono pieni i fossi? Non saprei, voglio dire, si poteva magari agire prima, visto che le avvisaglie c'erano già, e non poi andare a dire no, non ci fermiamo, rimaniamo in giro, come o Milano non si ferma, come ha fatto Sala e molti altri che poi hanno pianto le solite lacrime di coccodrillo. Ma va bene così, andiamo avanti a leggere quello che ci ha detto Conte ieri alla Camera. Infatti il governo avrebbe agito con la massima precauzione a partire dal 22 gennaio, ben prima che il 30 gennaio l'OMS decretasse il coronavirus emergenza internazionale. Ebbene, se ha agito con la massima precauzione, noi non ce ne siamo assolutamente accorti, visto quello che è successo, visto che appunto abbiamo visto gente che poteva tranquillamente arrivare qui in Italia tramite voli dalla Cina e passare senza problemi il proprio soggiorno, fare insomma il proprio soggiorno qui in Italia e tutto quanto. Ecco, quindi Conte sa mentire, ma lo sa fare molto bene. Ma adesso arriviamo a un altro punto del discorso, perché qua arriviamo poi alla ciccia dopo aver sentito la fuffa. Ebbene, stiamo valutando, dice Conte, tutte le iniziative per assicurare a famiglie, imprese e lavoratori tutte le misure necessarie per affrontare questa situazione. Dobbiamo anche semplificare la nostra pubblica amministrazione per dare impulso agli investimenti privati e stiamo predisponendo per aprire un nuovo provvedimento normativo. Vediamo di cosa si tratta. Ebbene, Si tratta di un nuovo decreto legge che secondo Conte dovrebbe incrementare, cito sempre lui, incrementare il sostegno alla liquidità e al credito. Soldi. Andiamo a vedere che cosa dice il buon Conte. Il decreto Cura Italia, cioè quello che è stato varato qualche giorno fa, quello che prevedeva appunto lo stanziamento di 25 miliardi di euro, ecco, il decreto Italia, dice Conte, è in grado di mobilitare la cifra di 350 miliardi di euro. Con il nuovo intervento normativo a cui stiamo già lavorando, confidiamo di pervenire a uno strumento complessivo altrettanto significativo rispetto a quanto sin qui operato. Interverremo anche con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo rispetto ai 25 miliardi già stanziati. Ecco, questo l'avevamo già detto l'altra volta, sì, sono stati stanziati questi con il Cura Italia questi 25 miliardi, e già la volta scorsa vi avevamo spiegato perché si tratta di briciole, di noccioline di fronte a una crisi che ci attende, che dovrebbe riguardare nella peggiore delle ipotesi, tutt'altro che irreale ma purtroppo possibile, una perdita in due anni di 640 miliardi di euro, comunque non meno di un 250 miliardi di euro in due anni, e quindi con 25 miliardi non ci facciamo nulla. Ma perché Conte ha ripreso questa cifra di 350 miliardi? Vi leggo il passaggio, Il decreto Cura Italia è già in grado di mobilitare la cifra di 350 miliardi di euro. Ebbene, questa era una supercazzola messa in giro dal nostro ministro dell'economia Gualtieri, che spera, immettendo 25 miliardi, ripetiamo, 25 miliardi nel mercato interno, si dovrebbero generare flussi da 350 miliardi. Ebbene, queste sono stime completamente ipotetiche, completamente non verificate, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di fuffa. Per adesso il governo ha semplicemente stanziato questi 25 miliardi. Dice che ne stanzieranno ulteriori, noi lo speriamo, vediamo, ma se comunque ci attestassimo anche sui 100 miliardi di euro, e sarebbe già una cifra consistente, comunque non sarebbe sufficiente. Io non credo che si arriverà a questa cifra, però non ho la palla di cristallo e quindi non posso metterci la mano sul fuoco, però staremo a vedere. Però adesso arriviamo all'ultimo passaggio del discorso di Conte, perché questo è rivelatore, perché ok, noi stanzieremo questi soldi, ci dice Conte, e così aiuteremo famiglie, imprese, tutto quanto bene, però non basta, come vi ho detto. Ebbene, il primo ministro, quindi Conte, ha detto che l'Italia sta lavorando alla creazione di strumenti di debito comune dell'Eurozona. Eccoci arrivati al dunque. Sta lavorando l'Italia, cioè l'Italia, il governo Conte, sta lavorando alla creazione di strumenti di debito comune all'Eurozona. Quindi non è più il governo italiano che fa debito, ma si spera che sia tutta l'Unione Europea che metta in comune il debito dei vari stati in crisi, che come l'Italia, la Spagna e altri si apprestano a vivere un cataclisma economico di proporzioni colossali. Ebbene, Conte aveva provato, insomma, l'abbiamo visto, lui voleva accedere ai soldi del MES, il meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva stati, che invece è sostanzialmente un fondo creato per dare soldi a chi è in difficoltà, però al tempo stesso legarlo a delle condizionalità. Cioè, praticamente io ti do i soldi, ti dice l'Unione Europea, però al tempo stesso tu devi fare quello che ti dico io. Io non solo vado a controllare come tu spendi effettivamente questi soldi, però insomma devi fare sostanzialmente quello che ti dico io, quindi riforme, lacrime e sangue, eccetera eccetera. Sostanzialmente andremmo a ipotecare il futuro non di una generazione di italiani, ma di generazioni e generazioni di italiani. Per questo Conte, che per carità sarà quello che è, ma non è completamente un idiota, ha detto ok, accediamo ai soldi del MES ma senza condizionalità, e lui ci crede in questa cosa, ci ha creduto. Ebbene, che cosa hanno risposto i nostri amici europei? Hanno risposto: ma neanche per sogno, questo deve essere chiaro, eh? Questo deve essere chiaro. Cioè, Conte dice: io voglio accedere a quei fondi, ma non voglio, insomma, accedervi prendendo i soldi a strozzo. E invece è proprio quello che succede, perché appunto l'Unione Europea, ma soprattutto la Germania, ha risposto nein, ha detto: ragazzi, cari italiani, col cavolo che vi diamo questi soldi, così no. Se poi vi diamo i soldi, dovete fare le riforme. Per sapere poi come è andata a finire più o meno questo modo di fare, cioè basta andare a chiedere ai nostri amici greci, che come sapete sono stati ben rinvigoriti dai trattamenti della Troica. Abbiamo visto appunto che fine ha fatto la Grecia, e quello è quello che ci aspetta anche a noi se il MES, se l'Italia accederà al MES con le condizionalità. Questo ovviamente non l'ho detto io, cioè l'hanno detto diversi esponenti del governo tedesco, o addirittura il cosiddetto consiglio di esperti, che è un gruppo di appunto esperti di economia politica che dà delle linee guida al governo di Berlino. Ma soprattutto, ecco, qua ritorniamo al discorso di Conte, strumenti di debito comune dell'Eurozona, perché lui dice: ok, il MES ci hanno detto praticamente no, col cavolo che lo prendete così senza condizionalità, però allora facciamo strumenti di debito. Si è parlato degli Eurobond, dei Corona Bond e tutto il resto, no? Ecco, questo è quanto, quindi Corona Bond, che vuol dire? Allora, che sono, è un debito che non è debito dell'Italia, ma è debito comune europeo. Ebbene, giusto l'altro giorno il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier ha rilasciato un'intervista al Handelsblatt, che è uno dei giornali più autorevoli in Germania, una specie di Sole 24 Ore, diciamo, un quotidiano economico molto, molto autorevole. E che cosa ha detto Peter Altmaier su questa eventualità, no? Chiesta da Conte, no? Cioè comunque favorita da Conte. Allora, che cosa? Cioè, Eurobond, Corona Bond, quindi debito comune europeo. Ebbene, Peter Altmaier ha detto: quello sugli Eurobond è un dibattito fantasma. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste questo dibattito, e comunque anche se si cominciasse a dibattere, il dibattito si protrarrà per mesi, se non forse anni. Quindi diciamo che Conte vuole fare Winston Churchill, ma senza averne assolutamente, ripetiamo, senza averne assolutamente. Quindi niente strumenti in mano a Conte, che però a quanto pare ci gode, poi a venirci a dire che sta facendo di tutto per noi, e invece si ritrova sostanzialmente con un cerino in mano. Addirittura la protesta più vigorosa sul MES, e questo lo dico anche con rammarico, è venuta più dai 5 Stelle che non dalle nostre opposizioni, che sì, per carità, hanno detto qualcosa sul MES, ma si sono svegliati tardi, ve lo dico dopo, anzi vi farò sentire anche un intervento che ha fatto ieri Salvini, che ve lo voglio far sentire per farvi capire che cosa voglia dire poi accedere ai soldi del MES con condizionalità. Però effettivamente sono stati 5 Stelle, che nel loro programma ce lo avevano, quello di non firmare assolutamente il MES, comunque di non accedere per nessun motivo a quei fondi, e evidentemente pure Di Maio si è fatto due conti in tasca e ha detto: beh ragazzi, se qua abbiamo ceduto su tutto, siamo messi al governo col PD, abbiamo firmato le peggiori porcate, se adesso però addirittura firmiamo il MES vuol dire che alle prossime elezioni prendiamo il 2%, ecco, quindi addirittura pare, secondo un'indiscrezione avanzata prima da Cospia e poi rilanciata dalla stampa e da altri quotidiani, pare che Di Maio sia andato da Conte a Muso Duro a dirgli: se qua tu ti metti in testa di accedere al MES e tutto quanto, il governo cade. Questo è quanto. Quindi che cosa dire? Qualcosa dire che Conte, secondo me, non sa assolutamente che pesci pigliare, e questo purtroppo avrà conseguenze molto gravi per l'Italia. C'è poco da fare, ragazzi, qua bisogna capire che tutta questa atmosfera di solidarietà, unità nazionale, per carità, ci sta. Io non voglio dire che non dobbiamo risentirci fratelli e solidali nel momento della massima difficoltà, però ecco, non possiamo assolutamente rinunciare al nostro diritto al dissenso, alla polemica anche forte, feroce, perché io ripeto, se veramente l'Italia accede al MES in questa atmosfera di solidarietà in cui tutti si abbracciano intorno a Conte, se noi lo facciamo qua ci ritroviamo veramente veramente male. Ripeto, è un'ipoteca sul futuro di generazioni e generazioni di italiani. Beh, adesso io, dopo avervi così detto di tutto e di più, dopo avermi magari anche rattristato, io vi voglio lasciare al primo pezzo musicale che ho scelto per voi, e poi dopo andiamo avanti con la rassegna del Primato Quotidiano. A tra poco.
Thank you.
eccoci tornati in diretta. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è il Primato Quotidiano, la rubrica curata dal Primato Nazionale su RPN ogni giorno dalle 13 alle 14. Io sono Valerio Benedetti, appunto prima vi stavo parlando delle giravolte del nostro Premier Giuseppe Conte, che insomma è diventato ormai famoso per il suo sceneggiato Il Decreto, come si dice sui social in maniera molto simpatica. E comunque non è soltanto Conte che sta intervenendo in questi giorni, insomma non è lui il protagonista assoluto, ma pensate un po', è ricicciato fuori anche Mario Draghi, cioè incredibile. Voi dicevate, beh, Draghi dopo tutto i danni che ha fatto almeno avrà il buon gusto di starsene in silenzio, e invece no, Mario Draghi è intervenuto sulle pagine del Financial Times. Ricordo Draghi, ma insomma dovrebbe conoscere tutti, comunque ex presidente della Banca Centrale Europea, è intervenuto, che insomma che ha lasciato il posto a Christine Lagarde, quella che insomma ci ha fatto veramente incazzare tutti quanti, ecco, scusate il termine, però la Lagarde, insomma, vi ricordate tutti, ecco, prima di lei c'era Mario Draghi al timone della Banca Centrale Europea, lo conosciamo bene, quello che il piccolatore Francesco Cossiga definì un vile affarista Mario Draghi. Adesso non vogliamo per forza aderire a questa definizione, ma per farvi capire anche la reputazione che ha Mario Draghi per determinati filoni del pensiero non completamente allineato. Ebbene, Mario Draghi sul Financial Times ieri, incredibilmente, ha smentito se stesso, tutta la sua politica di austerità a cui ci ha condannato negli ultimi almeno 10 anni, se non di più, ebbene è stata completamente smentita da lui stesso. Incredibile, no? Mario Draghi ha detto, ah no, bisogna risparmiare, stringere la cinghia, fare, insomma, abbattere il debito pubblico, austerità su austerità, e tutto quanto, ecco. Ebbene, Mario Draghi invece ieri, incredibilmente, sul Financial Times ci ha detto, leggo testuali parole, gli stati, ovviamente europei in questo caso, devono fare subito debito per immettere liquidità nelle economie nazionali. Incredibile, adesso Mario Draghi è diventato un sovranista, incredibile, no? Ovviamente non è assolutamente così, Mario Draghi non è assolutamente diventato un sovranista, però è secondo me è interessante vedere come tutti i protagonisti delle politiche da lacrime e sangue degli ultimi anni, in questo momento, di fronte a una crisi vera, potente, terribile, si sono forse capito che tutto quello che ci hanno detto magari erano delle grandi cazzate, e mi riscuso per questi termini poco consoni, però effettivamente siamo un po' tutti arrabbiati in questo periodo. Quindi continuo a leggervi quello che ha detto il prode Mario Draghi al Financial Times, che ci dice che è inevitabile una profonda recessione, quindi è necessario reagire subito per evitare che diventi una depressione prolungata, quindi serve immediata iniezione di liquidità, perché questa è un dobbiamo fare come se stessimo in un'economia di guerra sostanzialmente, e lo dice Draghi, lo dice qua, siamo in guerra e quindi dobbiamo reagire come se fossimo in guerra, quindi con una grande, lo dice, no? Gli stati l'hanno sempre fatto di fronte alle emergenze nazionali, le guerre sono state finanziate da aumenti del debito pubblico. Durante la prima guerra mondiale, dice sempre Draghi, in Italia e Germania accadde per cifre che oscillarono fra il 6 e il 15%. Ok, adesso noi sappiamo invece che per i regolamenti europei non si può sforare il famoso e fantomatico 3% di differenza tra PIL e debito, ma poi qua insomma qua si parla di incremento del debito per 6-15%, effettivamente questo accadeva in tempi di guerra, e però a quanto pare succede solo in questi casi che Draghi insomma rinsavisca e ci dica tutto questo. Io perché vi sto parlando di Draghi? Potremmo anche dire, vabbè, ma sti cavoli, alla fine questo che vuole, cioè ormai ha finito il suo mandato alla BCE e tutto quanto. E no, invece Draghi evidentemente questa intervista non l'ha fatta per caso. Non l'ha fatta per caso, io non so, questo non ve lo posso dire, però è possibile che Draghi, una volta insomma, rimasto più o meno a spasso, voglia tornare nell'agone politico e fare un po' quello che ha fatto Mario Monti. Questa almeno è una mia ipotesi, che poi andrà ovviamente confermata. Però quello che effettivamente anche è irritante è che le opposizioni alla fine hanno applaudito al discorso di Draghi. Hanno applaudito, va bene, per carità, nei contenuti uno può anche essere concorde, che cavolo, no, debito pubblico, siamo in guerra, olè, tutto a posto. è giusto, quindi spendiamo i soldi per salvare stati e famiglie, ma voglio dire, la Lega e Fratelli d'Italia non ricordano chi è Mario Draghi, cioè non ricordano che cosa ha fatto alla BCE, non ricordano che lui era uno dei grandi sostenitori dell'austerità che ci ha portato a questo punto, perché non bisogna dimenticare che noi comunque in recessione ci saremmo stati anche senza il coronavirus, anche senza questa pandemia, anche senza tutto quello che conseguirà a questa pandemia, noi comunque eravamo in recessione. Cioè, il nostro aumento del PIL annuale si aggirava sullo 0, schifo, cioè, questo va detto, e quello 0, schifo, cioè, è il figlio delle politiche di austerità volute dalla Commissione Europea, volute dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Troica, appunto. Cioè, questo è. E adesso invece applaudiamo alle grandi parole di Mario Draghi. Ecco, l'opposizione secondo me deve essere molto, ma molto, ma molto più coraggiosa, perché cioè deve fare l'opposizione. Cioè, ho capito il sentimento di unità, di solidarietà, eccetera, eccetera, ma applaudire a Mario Draghi, ragazzi, dai, adesso non esageriamo. Ma io perché lo dico questo? Ma perché pure uno come Matteo Salvini, per carità, uno gli può anche voler bene, però ecco, uno come Matteo Salvini qualche mese fa, non so se vi ricordate, aveva pure detto: ma sì, ma Draghi potrebbe essere proposto come presidente della Repubblica. Ma come presentare tutto? Cioè, io, uno può anche dire sì, magari è una strategia, butto lì il nome così magari lo brucio, però cioè, il fatto rimane, cioè Draghi è stato questo, non può non saperlo. Cioè, che facciamo adesso, ci mandiamo, che ne so, Mario Monti al Quirinale? Quello non vede l'ora, ovviamente, però anche Mario Monti ha detto: beh sì, in questi casi forse bisogna fare debito. È incredibile che l'avrebbe mai detto, però quando ci sono di fronte a queste cose, sì, però prima, quando grazie a queste misure di austerità gli imprenditori fallivano, i lavoratori rimanevano disoccupati, no, tutto a posto, non siamo in guerra. Invece no, noi eravamo in guerra già da prima, perché se tu mi imponi l'austerità tu mi stai dichiarando guerra, tu stai dichiarando guerra al popolo italiano, questo lo voglio dire fuori dai denti, per me è così, e quindi tu non me lo puoi proporre a Presidente della Repubblica, cioè non prendiamoci in giro, tant'è che sul fatto che Salvini si sia abbacchiato, come si dice qua a Roma, no? Si sia comunque rattristato, depresso, ecco, questa cosa l'ha notata anche il gran visir dei guastatori del giornalismo italiano, cioè Vittorio Feltri, che giusto ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, ha scritto una lettera aperta a Salvini dicendo: Matteo, ma dov'è finita la tua verve? Cioè, qua c'è Conte che ha preso la scena e tu invece te ne stai a fare il depressone in disparte. Così è, tant'è che adesso vi leggo, voglio leggere qualche stralcio, perché qua lui dice, no, comunque, dice Vittorio Feltri, comunque, cioè, Salvini ha fatto tanto, è riuscito a resuscitare la Lega, l'ha portata al 30%, dice anche, leggo testualmente, penso che guidare il paese in società con Luigi Di Maio fosse difficile come andare a letto con la suocera ultra settantenne, quindi, a parte la battuta molto simpatica, Feltri ci sta dicendo che Salvini non è affatto colpevole della fine dell'esperienza del governo giallo-verde, quindi insomma ripercorre un po' quelli che sono i meriti di Salvini, però anche per quanto riguarda le regionali in Emilia Romagna dice: nella patria dei russi hai compiuto un miracolo, che effettivamente se ci pensiamo, anche forse il miracolo è un po' esagerato, però insomma che centrodestra comunque se la fosse giocata in quel frangente nella fortezza rossa per eccellenza, comunque era un buon risultato, se non storico, però comunque era un buon risultato. Però e poi arriva adesso Feltri al dunque: dopo ti sei depresso e ora non ravviso in te segni di risveglio. Ti seguo in TV e rimango perplesso. Hai perso verve, affermi cose di cui non sei convinto. Che ti succede? Continua Feltri. È indubbio che il coronavirus abbia ammosciato tutti, proprio tutti tranne Giuseppi, per il quale il morbo è stato un ricostituente. E qua Feltri ha effettivamente ragione, perché non c'era niente di meglio per Giuseppe Conte, una figura scialba, un semplice notaio durante l'esperienza di governo giallo-verde, quando i veri capi insomma erano appunto Salvini e Di Maio, e anche nel governo giallo-fucsia si trovava tutto il tempo a dover mediare tra il PD, i 5 Stelle, Renzi che faceva i capricci, perché non ci ricordiamo che prima dello scoppio di questa pandemia, cioè, il governo stava sotto attacco, ma sotto attacco di fuoco amico, perché era Renzi che aveva montato una polemica molto molto pesante, e quindi ricordiamoci tutto quanto. Tutto questo, ecco, quindi per Conte è stato veramente un ricostituente, come dice Vittorio Feltri, questa pandemia, perché ha potuto riportare tutti attorno a sé. Ebbene, continua Vittorio Feltri, quindi Giuseppe Conte sul piccolo schermo appare ogni 3 minuti, felice come una Pasqua, pimpante, la malattia lo ha ringalluzzito, sebbene ciò non gli impedisca di dire bischerate sesquipedali. Si è sempre detto con il suo linguaggio ben colorito e che a noi piace. E poi allora cosa sta dicendo Feltri e Salvini? Che il leader della Lega sta lasciando veramente a Conte una prateria, e continua Feltri: tu non puoi lasciargli delle praterie di consenso, devi frenarlo, abbatterlo, almeno zittirlo. Quindi cavalca la paura della gente come sai fare tu, non permettere di essere accantonato quasi fossi diventato una comparsa. Reagisci da par tuo come se ti trovassi al cospetto di una nave piena di africani clandestini. Insomma, questo è sempre Feltri, insomma, lo adoriamo anche per questo. Quindi, continua Feltri, in tal modo riconquisterai la tua posizione apicale. Ecco, insomma, arriva un po' una... Insomma, Feltri ha capito il momento, visto che è un giornalista molto navigato, e ha detto: ragazzi, qua dovete svegliare, soprattutto tu, Salvini, ti devi svegliare, cioè non puoi permettere che Conte faccia il bello e il cattivo tempo, faccio le sue cazzate, scusate ancora il termine, e tutto quanto, che altrimenti, cioè, se le opposizioni non ci sono più, chi la fa questa opposizione? Cioè, veramente dobbiamo accettare che a reti unificate tutto il giornalismo italiano, tutto il governo stia a suonare la sua musica senza contraddittorio, senza una voce fuori dal coro? Questo non va bene, non va assolutamente bene, e quindi anche il Primato Nazionale per questo è qui, perché noi, mentre, ecco, quando gli italiani sono tutti di fronte alla TV a sentirsi il sermone che dipinge Conte come il salvatore della patria, noi siamo qui o su internet oppure anche sulle frequenze di Radio Bandiera Nera a raccontarvi un'altra realtà, o comunque l'altra faccia della realtà, e noi siamo ovviamente per non abbassare il livello dello scontro, cioè, per carità, non sabotare, nessuno vuole sabotare, adesso dobbiamo uscire, usciamo tutti fuori e andiamo a contagiarci, questo ovviamente no, però criticare aspramente, se è giusto farlo, il governo, noi lo dobbiamo fare, e non cedere a questa melassa uniforme di falsa unità nazionale voluta da Conte e dai suoi lacchè. Ecco, forse non so se c'entri molto quello che ha detto Feltri, ma anche altri hanno scritto, io stesso un paio di giorni ho scritto in un articolo sul Primato Nazionale online, ho scritto che l'opposizione si deve svegliare, cioè che Salvini e la Meloni si devono svegliare. E forse, e quindi ieri Salvini effettivamente si è svegliato, almeno pare si sia un attimo ripreso dal suo torpore, perché io, l'abbiamo detto più di una volta, il discorso adesso gira anche intorno al MES, cioè se veramente il MES rimane per Conte l'unico strumento che lui vuole utilizzare, perché ce ne sono altri gli strumenti da utilizzare, però serve coraggio. Ecco, però se Conte cede al MES, cioè accedere al MES con la condizionalità, quindi portandoci la troica in casa e trasformandoci nella Grecia di domani, ebbene, cioè, questa cosa non va bene, no? Non va assolutamente bene, l'abbiamo detto, e Salvini effettivamente lo deve aver capito, magari sono arrivati Borghi e Bagnai che gli hanno detto: Matteo, devi svegliare. Ecco, quindi ieri ha fatto una diretta su Facebook e gli altri suoi social che voglio farvi ascoltare, perché devo dire che la spiega bene quali sono i termini disastrosi del MES, e sembra effettivamente ha ritrovato, almeno per un paio di minuti di diretta, un minimo di verve e soprattutto un minimo di spirito di opposizione. Quindi adesso ve lo faccio ascoltare e ci rivediamo e ci risentiamo appunto poi tra un paio di minuti. A dopo.
Attenzione, si sente puzza di fregatura da Berlino e da Bruxelles. Quando sentite parlare di MES, attenzioni, occhi e orecchie aperte, perché c'è dietro l'ipoteca del futuro dei nostri figli, il lavoro e il risparmio degli italiani. Veniamo ai fatti concreti. Il 23 marzo il vice segretario del Partito Democratico parla apertamente di MES, dicendo che l'Italia ha bisogno di un piano di investimenti dall'Europa, discutiamo da dove prendere questi soldi, se dal MES o con dei bond. Questo il 23 marzo. Sempre il 23 marzo l'Olanda risponde. L'Olanda è impegnata ad assicurare che verrà usato il MES solo con le condizionalità previste dall'attuale trattato. Tradotto, vuoi dei soldi, poi me li restituisci, aumentando l'età per andare in pensione, chiudendo ospedali, chiudendo caserme o mettendo la patrimoniale. Veniamo a oggi. Il presidente dell'Eurogruppo, Centeno, dice i dettagli degli aiuti del MES, quindi conferma che si sta parlando di questo, verranno resi noti entro il 5 aprile e nel lungo periodo gli Stati dovranno assicurare un percorso sostenibile. Tradotto, Italia, se vuoi dei soldi oggi, me li dovrai restituire con interessi e sacrifici domani. Veniamo alla chiusura del cerchio. Berlino, il governo tedesco, questo poche ore fa, ritiene che il MES possa essere uno strumento utile per elargire sostegno veloce agli Stati con le regole in vigore, quindi con i vincoli e i sacrifici oggi previsti. Tradotto. Gli italiani hanno messo 14 miliardi in questo fondo per aiutare gli altri. Hanno messo altri 44 miliardi in altri fondi europei per aiutare altri stati e altre banche, in totale 58. Adesso, per averne eventualmente indietro 35 sui 58 dati, dobbiamo infilare l'Italia, il nostro paese e i nostri figli in un tunnel di cui non si conosce l'uscita. No al MES. Chiediamo che il Presidente del Consiglio venga in Parlamento, visto che questo è il nostro posto di lavoro, a dire a chiare lettere no al MES. Chiediamo altri fondi, fondi della Banca Centrale Europea, ma non i fondi di un trattato che rischierebbe di essere la morte del nostro Paese. Abbiamo visto i vincoli europei che ci hanno portato a chiudere ospedali, scuole e caserme. Che bella fine ci hanno fatto fare. No al MES. C'era nel programma della Lega, c'era nel programma dei 5 Stelle, speriamo che tutti mantengano coerenza e rispetto alla parola data agli italiani. Aiutateci a far girare questo allarme, che non è ingiustificato, ma è fondato sulle parole che avete sentito. No al MES. Chi parla di MES abusivamente o di nascosto è un nemico dell'Italia e degli italiani. Tutti insieme per sconfiggere il virus, sì, ma senza ipotecare il futuro dei nostri figli, la libertà, l'indipendenza e la sovranità del nostro paese.
Quindi insomma Salvini pare si sia svegliato, insomma alla fine ha detto esattamente quello che diciamo noi ormai da settimane, utilizzando quasi i nostri stessi termini. Forse evidentemente noi del Primato Nazionale, nonostante la sinistra ci dica che siamo dei bufalari e tutto quanto, magari qualche ragione ce l'abbiamo e non siamo gli unici a dirlo. Bene, quindi salutiamo questo ritorno di Salvini alla ragione, però ripetiamo, senza magari fare applausoni a Mario Draghi, ecco, perché questo sì, bello questo discorso, caro Matteo, ma Draghi per piacere no. Quindi noi ovviamente continueremo a vigilare come al solito su quello che fate voi delle opposizioni in Parlamento, perché qua appunto su una cosa hanno ragione Conte e Draghi, cioè noi siamo in guerra e noi in guerra appunto non possiamo cedere di un metro. Quindi caro Matteo, bene tutto, bene la critica al MES, però Draghi lascialo pure dove sta. Bene, io voglio parlare anche di un'altra cosa, perché ecco, questo va detto, cioè Conte ci ha rotto i maroni, no? Non è questo il tempo delle polemiche, non è questo il tempo di essere divisi, dobbiamo stare tutti uniti, però c'è gente invece che, da parte del governo, che rompe le scatole, che viene a polemizzare, e tra questi c'è il sindaco Giorgio Gori di Bergamo. Giorgio Gori di Bergamo, che insomma sappiamo tutti che Bergamo è la città attualmente più colpita in maniera drammatica dal coronavirus. Ebbene, Gori, che è del Partito Democratico, quindi del partito di governo, a suo tempo sottovalutò molto questa emergenza sanitaria, lo fece in maniera anche goffa e francamente irritante, però tant'è che se n'è ravveduto qualche giorno fa, ha detto sì, effettivamente ho sottovalutato tutto quanto, grazie, non ce l'avevamo accorti, però almeno l'ha detto. Però giusto oggi è tornato alla carica a rompere le scatole, quindi ha detto sì, ha fatto la figura del coglione, ripeto, scusatemi i termini, però quello che ha fatto, quindi ha fatto la figura dell'imbecille. Però va detto che la sanità lombarda è debole, quindi che ha fatto? È andato a, mentre non è all'altezza della sanità del Veneto o dell'Emilia Romagna, eccoci, quindi che cosa ha voluto fare il buon Gori? Ovviamente dire che non è totalmente colpa sua, no? È colpa della sanità lombarda, e chi è il governatore della Lombardia è Attilio Fontana, che è della Lega, quindi vediamo che poi tutti questi richiami all'unità eccetera eccetera vengono trasgrediti dagli stessi rappresentanti del governo, o comunque di persone che fanno parte del partito di governo, in questo caso il Partito Democratico. E io su Bergamo qualche parola ce la voglio spendere anche in questi ultimi minuti, perché Bergamo appunto è stata una delle città, forse la città più colpita. Abbiamo visto con grande tristezza i camion dell'esercito che sono andati a prendere i feretri dei tanti morti di Bergamo, insomma, e delle valli l'intorno. Fa veramente raccapponare la pelle vedere quelle immagini, perché sappiamo che là gli ospedali sono al collasso, le stesse pompe funebri sono al collasso, mancano addirittura le bare, mancano le camere mortuarie. Insomma, lì è veramente zona di guerra, stanno morendo, e non possiamo non sentirci tutti colpiti, ed è proprio di questo che volevo parlarvi, perché non so, io sono romano e quando noi romani pensiamo ai bergamaschi, non so, ci immaginiamo il contadino sul trattore che viene e ti insulta dicendo Terun, tornatene in Terronia, eccetera. Insomma, questa è un po' l'immagine che abbiamo noi, quindi sempre tutti ultrapadanisti, settentrionalisti, antiterroni, eccetera, eccetera. Però ovviamente per fortuna non è così. Per fortuna non è così. E voglio ricordarvi questo: cioè che Bergamo è chiamata la città dei mille, cioè perché ha partecipato in maniera molto sostanziosa alla spedizione dei mille di Garibaldi, cioè i bergamaschi al tempo hanno dato dato un grande contributo di sangue per la nazione tutta, quindi anche per i terroni, come si dice normalmente. Noi di questo dobbiamo essere loro grati, ma ce ne sono veramente tanti. Io potrei citare, non so, un uomo, un bergamasco come Antonio Locatelli, un eroe della Prima Guerra Mondiale, medaglia d'oro al valor militare, un aviatore, personaggio eccezionale, un personaggio veramente eccezionale. Quindi ecco, io vorrei dire ai bergamaschi che sono in ascolto e che stanno vivendo veramente dei giorni drammatici, che non si devono mai dimenticare, e tutti gli italiani non si devono mai dimenticare, che ecco, nelle loro vene scorre il sangue dei mille, scorre il sangue di Antonio Locatelli, degli eroi che hanno fatto questa nazione. Quindi io voglio dedicare una canzone a Bergamo e a tutti i bergamaschi, ed è appunto una canzone dell'epoca garibaldina, proprio in quanto Bergamo città dei mille. Quindi se c'è qualche borbonista in ascolto, può anche tapparsi le orecchie, a me non me ne frega nulla, io vi faccio ascoltare Camicia Rossa, una delle canzoni più belle dell'epopea garibaldina. A dopo. Eccoci in diretta, più che altro per i saluti, ma io ci tenevo a farvi sentire questa canzone, perché appunto adesso io ho parlato per un'ora di disastri sanitari, disastri economici, veramente del buio che purtroppo ci attende, ore veramente di tenebra, e invece volevo lasciarvi con una nota lieta, con una nota di speranza e di unità, ecco, perché è vero che noi non dobbiamo lasciarci così non dobbiamo lasciarci risucchiare da questo maelstrom contiano di unità, di falsa unità nazionale, però ecco, noi siamo italiani e dobbiamo essere coscienti della nostra storia, di quelli che sono stati i nostri eroi, di cui purtroppo i nostri media non ci parlano mai, invece io ve ne ho voluto parlare e voglio lasciarvi anche con loro. Quindi io vi ricordo che il Primato Quotidiano, la rubrica del Primato Nazionale su RBN, tornerà in onda domani alla stessa ora e nei prossimi giorni sempre dalle 13 alle 14. Domani, se non mi sbaglio, ci sarà a tenervi compagnia il direttore Adriano Scianca. Io quindi vi ringrazio per averci seguito, vi ringrazio che ci seguirete anche domani, ne sono certo, e vi lascio con un'altra canzone che io trovo fantastica, che ci ricorda effettivamente chi siamo e che noi, anche dopo questa epidemia, ecco, dopo il disastro economico che ci attende, noi avremo sempre la forza di rialzarci. E quindi io vi lascio con Il Nome Mio di ZZ0 Alfa e vi do appuntamento a domani e poi ai prossimi giorni. Viva l'Italia!
E fanno a pezzi la tua nazione, quando la terra viene abbandonata e la tua stipendia sostituita. E sembra poco la tua indignazione, e sembra poco la tua indignazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo,
terra della loro, terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
mistica di guerra, mistica d'amore.
Insorgi contro il fatalismo.
Terra dell'ulivo,
terra della loro.